Buongiorno, siamo ancora qui con la quarta puntata del nostro podcast e oggi nella nostra intervista ormai settimanale abbiamo ospite coach Massimo Meneguzzo. Avete avuto modo di conoscerlo durante gli auguri di Natale che ci siamo fatti il 19 di dicembre via Zoom e oggi ho voluto chiamare Massimo per sapere innanzitutto buongiorno Massimo, grazie di essere qui con noi anche se da lontano ma con la tua voce e quindi ti ringrazio in anticipo e subito avrei da farti questa domanda: cosa stai facendo in questo periodo di stop forzato, un professionista come te della pallacanestro che immagino, adesso me lo dirai, da un punto di vista pratico sei fermo ormai da un anno, quindi cosa stai facendo in questi giorni?
Va bene, prima di tutto un saluto a tutti voi. Devo dire che ho fatto, in questo periodo ho fatto molte call con vari coach per aumentare le mie competenze sui vari argomenti, sia tecnici che tattici. Inoltre, a mia volta, ho tenuto varie call per fare formazione ad allenatori di varie società, sia lombarde che fuori regione. Ho iniziato anche a lavorare per il Comitato Regione Lombardo, sempre via Zoom, per tenere tenendo in atto due corsi allievo allenatore e aspetto l'ok per andare in palestra per ultimarli ed iniziare anche tre corsi allenatori di base. Perché io sento la formazione una parte importante del mio essere allenatore. D'altronde è dal 1998 che ho iniziato questo percorso che mi ha dato molte soddisfazioni e riconoscimenti morali da parte di persone come Rubini, Taurisano, Gebbia, Recalcati ed Ettore Messina.
Eh beh, caspita, insomma, meno male che sono seduto, perché a sentire questi nomi, per chi come me, insomma, e sai perfettamente, essendo stato un tuo allievo, e ama la pallacanestro, sentire il nome dei maestri verrebbe da cascare per terra, no? Quindi, veramente, come dicono i giovani oggi, tanta roba, no? Rispetto a questo aspetto. Quindi, mi dicevi, apprendo da te appunto che di fatto l'attività dal punto di vista formativo della federazione a livello lombardo, quindi non si è fermata, siete riusciti a mantenere ingaggiati i giovani allievi allenatori, quindi.
E diciamo che abbiamo fatto praticamente questo lavoro online per far capire a questi ragazzi che dovranno venire a fare i corsi allievo allenatore e allenatore di base cosa vuol dire affacciarsi al mondo dell'allenatore, che chiaramente è molto diverso da essere giocatore o essere dirigente. Di conseguenza ci siamo rimboccati le maniche io e altri formatori qua del Comitato Regionale Lombardo e abbiamo iniziato a fare questa iniziativa.
Fantastico, credo che sia qualcosa di assolutamente fantastico. Come tu sai, poi io nella mia vita lavorativa primaria, soprattutto negli ultimi 6 mesi, di fatto adesso sono anch'io un formatore, alleno una professionalità diversa che non è quella degli allenatori o dei giocatori, dei venditori, ma è sempre un'attività di coaching. Senti, dal punto di vista del tuo aggiornamento invece personale, come ti sei aggiornato professionalmente?
Ma guarda, ho seguito sia in inglese sia in italiano vari allenatori, tipo, non so, adesso li vediamo impegnati in Eurolega o addirittura ti parlo di Trinchieri, ti parlo di Ettore Messina, ti parlo di Luca Banchi che è andato negli Stati Uniti a lavorare in una lega inferiore, oppure ho sentito Matteo Boniccioli, ho sentito Sergio Scariolo, di cui io sono stato anche assistente, per cui sentendo e soprattutto indirizzandomi su argomenti che potevano tenermi, mi potevano interessare, mi sono fatto l'idea che, tanto per dire, anche parlando per esempio con Luca Banchi, che fino all'anno scorso lavorava in Russia, noi col mio staff a Lecco nell'ultime annate di Serie B che abbiamo fatto, eravamo molto avanti, usando noi anche i cardiofrequenzimetri, lavorando su quella che è la piramide di Borg, e di
Certo.
conseguenza ci siamo accorti che non è tanto, diciamo, l'impegno economico, ma è le competenze delle persone e soprattutto la volontà delle persone di poter portare avanti dei programmi sui ragazzi che hanno in mano che fanno la differenza. La
Ok.
volontà, la voglia.
Certo. Certo, la voglia è il motore, no? Che poi ci fa alzare la mattina e tutti quanti, anche chi ci sta e ci ascolterà rispetto a questa intervista, la voglia che, fra l'altro, in questo momento in realtà maggiore è la voglia di tornare in palestra. A questo proposito, sono usciti da poco. Ormai io odio, credimi, dire la parola protocollo. Io fino a un po' di tempo fa pensavo solo al foglio di protocollo, mi ricordavo l'elementare e le medie. Adesso invece abbiamo questi protocolli e la Federazione Pallacanestro, in particolar modo sia a livello nazionale, ma correggimi se sbaglio, a livello anche lombardo, ha pubblicato un protocollo che a mio modo di vedere è un po' un copia e incolla di quello che avevamo utilizzato fino al 16 di ottobre. L'unica differenza è il tampone 72 ore, anche il tampone rapido, 72 ore prima dell'inizio delle attività che non sapremo, non si è ancora, onestamente io non ho ancora capito quando ci sarà il via agli allenamenti. Tu cosa ne pensi della possibile ripresa e di questi protocolli?
Ma io penso che, innanzitutto, penso che la ripresa debba per forza essere vicina, perché siamo in una situazione nettamente, diciamo, migliore di quella di quest'estate.
Sì.
E soprattutto io vorrei anche spezzare una lancia in favore dei minibasket, perché penso che il minibasket non possa essere abbandonato. E forse quella categoria di ragazzi, questi ragazzini, diciamo, sono anche quelli che corrono meno rischi possibili. Di conseguenza, calcolerei anche il fatto di non lasciarli indietro il mini basket, perché oltretutto è il nostro futuro. È chiaro che non bisogna, non si può andare allo sbaraglio, non si può pensare che non si possa prendere, però non si possa prendere in esame il fattore di quelli che sono i protocolli e i tamponi da fare. Però ricordiamoci che durante il lockdown di quest'estate io ho iniziato facendo 5 camp praticamente una settimana per volta su a Bormio in sostituzione di allenatori americani che dovevano venire. Siamo partiti da fare 8 persone con ognuno il proprio pallone, grande lavoro di fondamentali fino ad arrivare all'ultima settimana che potevamo giocare 4 contro 4. E di conseguenza in questa situazione dove noi in questo momento siamo nettamente meglio di allora, io penso che dovrebbero farci aprire le porte e almeno per allenarci. Poi dopo il campionato, quello è un'altra storia e secondo me quello va a verificarsi sempre con quelli che possono essere i tamponi. Però bisogna tornare ad allenarsi perché si può farlo e si può farlo in sicurezza.
Sì,
Chiaramente, chiaramente sanificando, chiaramente prima, dopo.
certo. Vedi, Massimo, adesso purtroppo in questo podcast, no, ha come scelta voluta quella di non essere troppo lungo, quindi purtroppo non possiamo addentrarci in quelli che sono aspetti, secondo me, cruciali. In termini fisioterapeutici, se si dice così, sarebbero dei trigger point, no? Dei punti dove il tessuto si spessisce, il tessuto, parlo del muscolare, e fa male. E quindi queste cose fanno male. Non abbiamo, magari potrebbe essere una puntata successiva, ma di fatto oggi, a mio modo di vedere, la matassa è ancora molto ingarbugliata. È molto ingarbugliata perché ci troviamo di fronte a sicuramente delle scelte complesse, complicate da parte di società che di base, come può essere appunto il Basket Rozzano, dei presidenti, perché non c'è chiaramente. Al di là, e non voglio entrare nel merito delle risorse economiche, perché per andare a sanificare un impianto, parlo degli spogliatoi, al di là che già non li utilizzavamo quando abbiamo fatto la ripresa, c'è da considerare anche quello, il costo dei tamponi rapidi, il costo della sanificazione, eccetera, eccetera. Però non voglio dilungarmi perché veramente potremmo fare una puntata di un'ora su questo. Siccome siamo quasi, diciamo, in dirittura finale, alla luce luce proprio di quello che è stata anche una comunicazione recente del direttore, del presidente, insomma, della Lega Serie A, che ipotizzava un futuro proprio della prima Lega italiana, senza, cioè di fatto diceva: chi può permetterselo ha una struttura manageriale solida da un punto di vista finanziario, organizzativo, come può essere un'azienda, a quel punto si può pensare di fare professionismo. Allo stato attuale, vedi il caso, ahimè, di Roma, che ha dovuto ritirarsi e quindi abbiamo una Serie A dispari. Per sua voce, insomma, non abbiamo una situazione omogenea dal punto di vista delle capacità manageriali che può avere un team di Serie A. Quindi, alla luce di questa situazione, tu che sei un addetto ai lavori da tantissimi anni, che idea ti sei fatto di quale può essere il futuro dello sport che amiamo di più, sia dal punto di vista professionistico che dal punto di vista dilettantistico?
Guarda, io penso che il mondo professionistico è giusto che esista, ma deve esistere alla massima espressione, cioè la 1. Tutto il resto è e deve rimanere dilettantismo, perché non c'è la potenzialità economica, ancor più ora con questa crisi, per fare un salto che nel professionismo, sia per la 2 sia per la Serie B. Secondo me è importante che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti che ogni società deve poter fare il campionato che gli compete, secondo le potenzialità economiche e la potenzialità che produce col proprio settore giovanile. Non penso che ci possano essere altre vie in questo momento. E tutto quello che, soprattutto poi tutto quello che si è visto adesso per quanto riguarda, perché la legge Spadafora sì, era imbarcata. Però, come abbiamo visto, è saltato il governo. Però, prima di saltare il governo, han fatto un decreto per cui possiamo andare alle Olimpiadi con l'inno e con la bandiera.
Certo.
Mi sembrano cose veramente un po' raffazzonate, senza aver preso bene visione che il mondo dilettantistico è estremamente ampio. Bisogna tutelarlo, bisogna avere serietà anche nell'ambito dilettantistico. Per cui, dico, ogni squadra si deve dare la possibilità di posizionarsi secondo quelle che è la propria potenzialità. Tenendo presente che, secondo me, la cosa importante invece che bisognerebbe fare è obbligare ogni società a fare un discreto settore giovanile. Perché poi, alla fin fine, quello che a noi in questo momento manca, e mancherà soprattutto andando avanti, visto questa crisi che si è aperta,
Certo.
saranno i giovani. Noi abbiamo bisogno di salvaguardare i nostri giovani e l'unica cosa che lo può fare non è certo buttare i soldi per andare a far giocare un giocatore di 40 anni dandogli una paccata di soldi in un campionato di Serie B. Non, secondo me non funziona così. È chiaro
Certo.
che poi questo va identificato anche secondo quelli che possono essere chi portano avanti queste tematiche, perché vedi, io la cosa che sto vedendo e mi piange il cuore doverlo dire. In alcuni momenti, magari anche le fasce più piccole, sono in mano a dei giovani che non hanno le competenze, non hanno l'esperienza per portarle avanti. Invece quelle fasce lì magari sono le fasce più importanti. Per cui bisogna rendersi conto che forse vale la pena di coinvolgere allenatori di un certo spessore, con una certa esperienza, con una certa professionalità, che curino i giovani e magari a rischio pericolo i giovani vadano a fare qualcosa con quelli più grandi, perché l'importante è far crescere i giovani. Io mi ricordo gli ultimi anni del mio settore giovanile, ero qua a Monza, un giorno il presidente mi dice: tu esci dalla prima squadra, facciamo un contratto di 3 anni e creiamo un settore giovanile. Infatti abbiamo creato un settore giovanile e qua a Monza per la prima volta in 2 anni consecutivi siamo andati alle finali nazionali. Da lì sono usciti il Daros che adesso gioca a Trieste, da lì è uscito il Mitch Poletti che gioca a Verona. Uno in A1, l'altro in A2 e tutti gli altri, diciamo, sono diventati o dei giocatori per le minors o sono diventati dei buoni avvocati o dei buoni dottori. Di conseguenza abbiamo creato degli uomini.
Chiaro, su questo Massimo tu sai quanto io sia dalla tua parte. Io nel mio modesto percorso, insomma, di formazione all'interno della federazione, sai che recentemente, perché qualche anno fa, ho voluto fortemente ottenere la qualifica di istruttore settore giovanile. Questo proprio perché per me è sempre stata l'aspetto fondamentale, il vivaio, no? Come si diceva una una volta. Lo è sempre stato a tal punto che poi, nell'ormai lontano 2006, io divenni anche preparatore fisico della pallacanestro, proprio per cercare di completare a 360 gradi quella che era la mia capacità di poter, prima di tutto, come viene sempre insegnato, non fare danni ai ragazzi, ma cercare poi soprattutto di farli diventare uomini e poi magari all'interno di questo numero ci sono anche dei ragazzi che ce la fanno. Questo però purtroppo è un'altra, mi viene da dire, pregiudizio allargato o meglio, possiamo utilizzare la parola malcostume, adesso mi spiego meglio. Che è quello che spesso e volentieri anche le società che hanno una squadra d'eccellenza giovanile, in realtà non viene a chiamare il Corrado Josca della situazione che ha probabilmente anche dei numeri per poter fare, oltre che la voglia, ne dicevamo prima, di un campionato d'eccellenza, ma si va a fare la scelta forse più pratica. Dal loro punto di vista più comoda, che è quella che appunto sottolineavi tu, che spesso e volentieri su categorie più piccole, più giovani, si vanno a mettere dei giovani. E questo rischia di essere poi in realtà un modello che perlomeno possiamo sostenere con dei dati di fatto oggettivi non ha funzionato. Ciò non vuol dire che però non possiamo e non dobbiamo crescere i giovani allenatori, perché invece bisogna assolutamente crescere i giovani allenatori, come magari crescere anche i giovani arbitri, perché se non abbiamo gli arbitri è difficile fare questo nostro gioco. Noi, ad esempio, dal punto di vista del Basket Rozzano, abbiamo da poco anche iniziato a lavorare cercando di formare i giovani allenatori. Però ecco, in conclusione, a mio modo di vedere, ma credo che tu sia d'accordo, non è che tu dai così pronti via la squadra dell'Under 14 a un giovane allenatore e quindi lo fai crescere così come primo allenatore, no? Ma bisogna un po' ribaltare questo tipo di paradigma e speriamo che insomma questa cosa si possa man mano capire, perché proprio di più come in questi giorni, il fatto in questi giorni, ahimè, in questi mesi, rischiamo di perdere veramente tanti, tanti giovani nello sport in generale, ma soprattutto nella pallacanestro, perché purtroppo la pallacanestro con questa pandemia è considerato uno degli sport a maggior rischio, perché giochiamo al chiuso e c'è il maggior contatto, no? Quindi questo
Certo.
diventa. Va bene, Massimo, io a malincuore devo dire, perché tu lo sai, io ti ascolto, ti vedo sempre volentieri, sei un po'. Permettimi di dire un fratello maggiore, di fatto poi comunque giocavi con mio fratello, quindi associo a quello che è quel periodo magico anche della pallacanestro milanese, quindi è assolutamente un bellissimo ricordo. Speriamo a questo punto presto e ti invito già da adesso, quando potrai e quando noi saremo in palestra e potrai e vorrai venirci a trovare, tu sai che uno spazio per il nostro progetto High School è lì che ti aspetta. Sai che noi con l'High School periodicamente facciamo proprio delle sedute, chiamiamoli individuali, ma poi individuali non sono, ma con gruppi diciamo mirati di approfondimento, di specializzazione rispetto al nostro sport e l'abbiamo impostato cercando di avere degli ospiti vari che hanno già sposato questa nostra idea. Ad esempio, parlo di Schiavi dell'Urania, doveva venire in palestra proprio a metà marzo dopo Pesaro e in realtà purtroppo quel suo allenamento è rimasto lì sospeso. Ma quindi io spero davvero che magari coach Massimo Meneguzzo possa essere il primo ospite di grande rilievo che ci possa far ripartire il progetto iSchool. Quindi questa è la speranza che ho nel cuore.
Assolutamente a vostra disposizione. Colgo l'occasione per salutarvi tutti quanti. Vi ringrazio per questa chiacchierata che mi avete permesso di fare e vi auguro a tutti buona vita.
Grazie, grazie anche a te Massimo, grazie, a presto.